Sì, abbiamo una diretta con Sara, la compagna di Roma dell'Assemblea dei Lavoratori dell'Accoglienza di Roma.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Quando siete nati, perché mi dicevi appunto sull'onda degli eventi di Tor Sapienza e quindi insomma da dicembre vi siete costituiti a Roma. Se hai voglia di ripercorrere un po' questi mesi con noi per spiegare appunto che cos'è l'Assemblea dei Lavoratori dell'Accoglienza di Roma.
Sì, certo. Allora, l'Assemblea dei Lavoratori dell'Accoglienza è appunto un percorso politico auto-organizzato e autodeterminato che si è venuto a creare in particolare a dicembre, all'indomani, diciamo circa un mesetto dopo, degli avvenimenti di Tor Sapienza. Cosa era successo? Insieme ad alcuni colleghi, diciamo che quello che era successo a Tor Sapienza ha fatto scattare la scintilla di riflessioni che noi già da mesi e da anni facevamo sul sistema di accoglienza in questa città e in questo paese, e abbiamo deciso di buttare giù un comunicato con il quale indire un'assemblea generale alla quale appunto potevano partecipare colleghi e colleghe, operatori e operatrici dei centri, allo scopo proprio di avviare un percorso di riflessione sulle criticità che noi ogni giorno viviamo, quindi sull'isolamento dei centri, sul malfunzionamento appunto di questi megacentri che creano devianza e controllo più che integrazione, sulla nostra impossibilità di svolgere il nostro lavoro, sulle nostre condizioni di lavoro assolutamente precarie e appunto in deroga al contratto nazionale. È partito questo percorso e non senza alcune difficoltà siamo arrivati fino a oggi con un buon numero di operatori e operatrici sociali e anche diversi sostenitori nelle realtà solidali della città. In particolare il 1° luglio abbiamo fatto la prima mobilitazione pubblica di ALA, che è stato un presidio sotto l'assessorato alle politiche sociali, con tutta una serie di rivendicazioni molto precise, ossia trasparenza da parte del comune sui pagamenti nei confronti delle cooperative, la richiesta dell'inserimento di una clausola di salvaguardia sociale nel caso le cooperative dovessero crollare e noi restassimo senza lavoro, e tutta una serie appunto di garanzie che noi chiediamo anche alle istituzioni per tutelare le nostre condizioni di lavoro. E questo percorso appunto autodeterminato sta andando avanti e l'obiettivo a breve termine che noi abbiamo è cercare di aprire un tavolo con servizio centrale, prefettura e assessorato alle politiche sociali per poter finalmente dire la nostra, perché siamo stanchi di subire le decisioni di cooperative e istituzioni. Pensiamo che sia necessario che gli operatori siano parte integrante nella ricostruzione di un percorso, di un processo di accoglienza in questa città che a oggi è disastroso, come tutti sanno, ecco.
Sì, se posso interromperti un attimo, la cosa che mi sembra davvero notevole e interessante da segnalare della vostra iniziativa è che è proprio dal punto di vista concettuale mi sembra abbia un presupposto molto efficace e fondamentale a mio parere in tutte le lotte, e cioè c'è appunto il tentativo di costruire una vera intersezionalità tra una riflessione sulle proprie condizioni lavorative che si interseca con la riflessione sulle condizioni dei cosiddetti utenti, no? dei servizi di cui come operatori, operatrici sociali siamo poi, come dire, portatori in qualche modo, e questo mi sembra molto molto interessante,
sì.
No? Questo annullare la distanza che poi infatti di fatto non c'è dal punto di vista del capitale, per dirne una, tra non so gli utenti di un servizio e chi lo eroga, soprattutto noi che siamo soggetti dell'esternalizzazione, non so, 8.0, non so più come chiamarla, no? Quindi come
certo. No, infatti uno dei presupposti fondamentali dell'Assemblea dei Lavoratori dell'Accoglienza di Roma, oltre all'auto-organizzazione e l'autodeterminazione, è stata fin dall'inizio la consapevolezza che lo sfruttamento del nostro lavoro, quindi le nostre precarissime condizioni di lavoro, sono figlie dello stesso sistema appunto di profitto che produce violazioni e abusi sui diritti dei migranti. Quindi la nostra lotta e il nostro percorso non può che essere unito alle rivendicazioni dei migranti, alla lotta dei migranti per un'accoglienza più degna. E ci siamo resi conto appunto che soprattutto in questa città, in cui appunto l'inchiesta Mafia Capitale l'ha portato allo scoperto, ma noi lo sapevamo da anni. L'appalto appunto alle cooperative dei servizi di accoglienza fa parte di un sistema non solo capitalista e di profitto, ma di un vero e proprio sistema criminale. E quelli che ne fanno più le spese sono appunto lavoratori e migranti. Proprio per questo la nostra idea è che non si possa più prescindere dai diritti e dalle rivendicazioni di lavoratori e migranti per ricostruire una forma di accoglienza in questa città.
Certo, certo. Senti Sara, immagino insomma voi avete sicuramente un osservatorio dolente, incazzato e partecipante insomma di quelle che sono le condizioni dei migranti che finiscono nei centri di accoglienza. Hai voglia di restituircene, come dire, alcune impressioni, alcune suggestioni e magari di raccontare a favore di chi ci ascolta attraverso quali meccanismi si finisce in un centro di accoglienza?
Sì, allora, in particolare noi all'interno dell'assemblea siamo quasi tutti operatori e operatrici del sistema SPRAR, che è il sistema appunto di accoglienza integrata, cosiddetta di seconda accoglienza, di cui i richiedenti asilo e rifugiati possono usufruire. Cosa succede? Di solito le persone che arrivano in Italia possono appunto fare richiesta d'asilo alla polizia di frontiera o già sul territorio italiano e con tempi a volte anche molto lunghi poi vengono inseriti in questi percorsi di accoglienza. Come funziona un centro di accoglienza a Roma? Di solito appunto i centri di accoglienza sono gestiti dalle cooperative che a loro volta hanno preso l'appalto dal comune, che a sua volta ha preso l'appalto dal Ministero dell'Interno. Io non so esattamente come funzioni lì a Torino. Qui a Roma c'è una situazione disastrosa che ha portato a un livello di conflitto sociale altissimo, per cui la maggior parte dei centri di accoglienza sono megacentri, cioè palazzoni enormi che ospitano a volte anche 400 persone,
certo.
Spesso in periferia, fuori dal raccordo anulare o comunque in zone estremamente isolate dalla città, dove è praticamente impossibile costruire percorsi di inserimento sociale, una qualsiasi forma di inclusione sul territorio. Molto spesso infatti quello che succede è che l'isolamento, la marginalizzazione e il conflitto sociale che questo isolamento provoca è causa anche di forme di malessere, di devianza, di disagio negli ospiti dei centri e allo stesso tempo noi lavoratori siamo messi nella totale impossibilità di avviare dei reali percorsi. Attualmente poi dopo l'inchiesta Mafia Capitale,
certo.
In realtà ben poco è cambiato, a livello di bandi quasi nulla è stato rinnovato nonostante le nostre continue pressioni anche alla prefettura e le condizioni dei migranti e dei lavoratori sono semmai anche peggiorate, perché noi non veniamo pagati addirittura in qualche cooperativa da 6 mesi e spesso succede che i migranti, che gli ospiti dei centri appunto non ricevano i pocket money, che vivano in centri appunto molto piccoli, in numeri esageratamente alti, che vivono in posti dove mancano le strutture fisiche, mancano letti, mancano sedie. In alcuni centri attualmente per esempio non sono stati rinnovati i contratti a assistente legale, assistente sociale, sia in sottorganico, è ovvio che tutto questo ricade poi sulla pelle di chi vive nei centri.
Sì, sì, quello che hai descritto insomma empiricamente è un sistema che definirei proprio concentrazionario, nel senso che poco si distanzia rispetto al sistema anche carcerario vero e proprio, con tutto quello che ne sappiamo, no?
Certo, ed è poi un sistema di controllo assolutamente, che mira a impedire l'autodeterminazione della vita delle persone e non riesce a dare o non vuole dare strumenti per riacquisire un'autonomia,
certo.
a persone che per forti traumi che hanno vissuto nella loro vita si trovano appunto a dover ricominciare da capo.
Io adesso ecco, non so se tu sarai d'accordo con questo spunto che insomma di cui volevo parlare anche insieme a te, che non ci allontani in realtà dall'argomento, ma insomma voleva un po' volevo un po' allargare la questione. È un po' quello che avviene, questa perdita in realtà di autonomia, invece che una riacquisizione di autonomia, un po' in molti percorsi di questo tipo, no? Penso ad esempio ai centri, insomma, alle case protette, alle case famiglia, dove finiscono le donne che hanno subito violenza dai partner, spesso coi figli, no? Cioè che spesso si trovano imbrigliate in un sistema che produce in realtà disabilità dal punto di vista delle autonomie e che non è assolutamente funzionale, a mio parere. Poi vabbè, questa è la mia personale posizione, è un sistema che fin dalle sue basi non vuole e non può prevedere, non può voler di prevedere una reale autonomia delle persone, perché appunto è un sistema di controllo in realtà, ma appunto è un discorso che si amplia a diversi servizi, ecco.
Assolutamente, sì. Sì, assolutamente d'accordo. E, a mio parere è lo stesso meccanismo che avviene in tutte, se le vogliamo chiamare così, le istituzioni sociali, le istituzioni totali, scusami. Quindi in quei luoghi appunto di grande concentrazione dove si cade nella spersonalizzazione totale e alle persone viene, diciamo, attaccata un'etichetta di vittima, anziché appunto promuovere percorsi anche di valorizzazione delle singole personalità e delle singole individualità, c'è la totale spersonalizzazione e quindi queste persone si riducono a vittime.
Certo. Senti, ancora una cosa, l'altra cosa più generale, più politica, che mi sembrava interessante mettere in rilievo della vostra esperienza di assembleare è proprio anche il fatto che spesso come operatori sociali ci si trova a fare delle rivendicazioni, vabbè, questo anche a causa delle condizioni materiali di esistenza cui poi costringono tutta una serie di situazioni, nelle specie nelle cooperative eccetera, rivendicazioni che restano, no, su un piano che potremmo definire sindacale e che tende a perdere un po' invece quella che è la presa di parola da un punto di vista più politico. Mi sembra che nel vostro caso non sia così, nel senso che proprio già l'occasione in cui vi siete mossi, che è un'occasione in qualche modo tra virgolette apparentemente altra rispetto alla vostra condizione lavorativa strettamente intesa, insomma mi suggerisce di pensare altrimenti e che ci sia invece un, appunto, quello che dicevo prima, no? Un tentativo di intersezionalità. Io tra l'altro ti chiedo perdono, nel senso che qui la prassi a Radio Blackout è di mantenere una comunicazione costante e aperta con gli ascoltatori. È arrivato un messaggio critico e lo leggo insieme a te perché mi piace, sì, che sia tu anche a dare una risposta a questo messaggio. Ci è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice, un ascoltatore che dice: ma perché gli oppressi dovrebbero rivendicare qualcosa insieme ai lavoratori e le cooperative sociali? Io adesso vabbè, non ti tolgo la parola, ma mi sembra un messaggio un po' così, nel senso, perché i lavoratori delle cooperative sociali non sono oppressi, forse anche loro, tra l'altro. Cioè, proprio quello che cercavi di spiegare prima, no? Cioè,
assolutamente, guarda, noi ci troviamo nella condizione, chiaramente nessuno ha la pretesa di dire che ci troviamo in una situazione sociale ed economica identica a quella degli ospiti dei centri, è ovvio. Io sono fortemente convinta però che siamo vittime dello stesso sistema di profitto. Noi ci abbiamo ragionato a lungo e siamo appunto assolutamente convinti di essere anche noi degli sfruttati, di essere vittime di questo sistema e di non voler più rimanere vittime. Proprio per questo, in realtà io sono anche come dire, molto critica nei confronti di chi vede negli ospiti dei centri, appunto nei migranti, solo delle vittime. Assolutamente no, sono persone e come tali vanno ascoltate, insomma sostenuta il loro bisogno di presa di parola politica anche. Io sono molto di più per avviare un percorso politico comune piuttosto che guardarli soltanto appunto con fare pietisti, come viene da dire, come vittime, come oppressi.
Sì, che è un po' la, che è un po' la, la tradizione, come dire, del, del pensiero, insomma, del discorso occidentale in genere sull'altro, certo, e sul migrante, cioè quello di schiacciarlo su una dimensione, come dire, pietistica e di vittimizzazione. Citavo non a caso prima, infatti, il paragone gemello dei centri antiviolenza e delle comunità protette, che in realtà generano una perdita di autonomia da parte delle donne che vengono inserite in certi percorsi, perché secondo me in questo caso donne e migranti soggiacciono allo stesso tipo di logica vittimizzante, no? Che certamente impedisce...
ma anche già la stessa etichetta di immigrato, di rifugiato, di migrante in questi anni appunto ha vissuto anche tutto un percorso di assistenzialismo, sappiamo che c'è dietro tutta anche una mentalità cattolica di carità, di pietà, e noi dal nostro punto di vista appunto sono persone assolutamente che hanno diritto di prendere parola, sono vittime come noi di un sistema, ma non perché intrinsecamente vittime, perché si trovano a essere vittime di un sistema di controllo e di profitto che è schiacciante e del quale, dal quale è necessario ribellarsi.
Certo. Senti, ancora un paio di cose, se hai ancora qualche minuto a dedicarci.
Sì.
Che tipo di rapporto, se è cambiato qualcosa nel rapporto con i migranti che stanno nei centri dove voi lavorate dopo la nascita della vostra assemblea, se ci sono previsti dei momenti comuni di confronto, ad esempio?
Guarda, questo è un processo che noi molto lentamente stiamo avviando, proprio perché, ecco, questa è una cosa anche molto importante e va sottolineata, l'alzare la voce nel nostro lavoro, il rendersi visibili, il prendere parola a livello politico è assolutamente ostracizzato. Nell'assemblea ci sono colleghe che sono state messe in liste nere per aver partecipato all'assemblea o per averne parlato su gruppi WhatsApp, ci sono appunto colleghi che sono stati vittime di mobbing molto pesante da parte delle cooperative. È molto difficile prima di tutto rompere l'isolamento degli altri colleghi, e parlarne anche nei centri spesso risulta complicato. Ciò nonostante, questa è una delle nostre priorità, e pian piano stiamo cercando di rompere anche questo muro che spesso si crea tra operatori e ospiti. All'ultima mobilitazione, a questa mobilitazione del 1 luglio che abbiamo organizzato, c'erano alcuni ospiti dei nostri centri, e è stato molto bello appunto condividere tante cose con loro che di solito non riusciamo a condividere, e loro addirittura ci hanno detto: ora finalmente capiamo che è vero che le vostre condizioni di lavoro sono sfruttate, è vero che non vi pagano, è vero che anche voi siete incazzati. Anche perché la cosa più difficile spesso è che si crea un muro di incomunicabilità tra ospiti e lavoratori, proprio perché è un sistema che tende a isolare, è un sistema che tende a farti vedere la prima interfaccia, che è l'operatore, come il tuo nemico, certo, come appunto il tuo guardiano, come quello che impedisce, che ti toglie i diritti e che impedisce lo svolgersi normale della tua vita. E questo è un meccanismo duro da rompere, però appunto è necessario farlo.
Sì, sì, per primo insomma nelle nostre menti, no? Nelle nostre prassi come operatori, insomma, però è una cosa da decostruire. A me sembra importante il lavoro che avete cominciato a imbastire, consapevole delle difficoltà che stavi citando. Mi piace in conclusione citare insomma più ampiamente queste difficoltà. È molto vero quello che tu dicevi per voi operatori, cioè che è ostracizzata la presa di parola politica degli operatori sociali ormai in quanto tali, perché è molto invalsa, e questo è l'esito di percorsi di specializzazione dei saperi, anche se vuoi, che hanno colpito tutto il settore dell'educazione, del sociale, sia in ambito universitario con diverse riforme, no? Per cui si è arrivati ad avere la laurea triennale, ad esempio qui in educazione professionale, che sta sotto medicina e chirurgia, lo dico non per tecnicismo, perché è evidente che il carattere sociale di quella formazione va completamente a farsi benedire, no? C'è un chiaro intento appunto specializzante in senso nel senso di fare dell'operatore sociale un tecnico, sempre più un tecnico, un esecutore della burocrazia, e che quindi come tale dovrebbe essere neutrale, no? Perché il discorso sulla certo. tecnicizzazione, sulla specializzazione è un discorso di neutralità, di neutralizzazione dell'istanza politica, dell'istanza sociale, e quindi sicuramente state facendo una cosa che va comunque anche in controtendenza rispetto a quelli che sono stati gli ultimi anni nella storia del lavoro nel sociale in questo paese.
Sì, e assolutamente sono d'accordo con te e collegandomi a questa questione, noi stiamo anche portando avanti tra le varie rivendicazioni il riconoscimento del profilo professionale dell'operatore dell'accoglienza, tutt'oggi inesistente, insieme alla rivendicazione appunto di tutta una serie di diritti che noi da contratto avremmo e che non sono assolutamente rispettati. E, vorrei, guarda, in ultimo mi farebbe molto piacere lanciare un appello a tutti i colleghi e le colleghe, compagni e compagne di Torino che lavorano in questo settore, mm-hmm. appunto nei centri di accoglienza, e di appunto mettersi in contatto con noi. Sarebbe per noi molto utile riuscire a fare rete con progetti auto-organizzati simili al nostro.
Certo.
E quindi per chiunque fosse interessato, io volevo comunicare
lasciaci,
la nostra mail.
Certo, lasciaci sì. i tuoi contatti.
Assolutamente, potete scriverci a infoala@autistici.org o guardare anche il nostro materiale sulla nostra pagina Facebook, che è Assemblea Lavoratori dell'Accoglienza Roma.
Perfetto, grazie Sara, sei stata veramente gentile, esaustiva, insomma hai contribuito a fare un pezzo dell'informazione di Radio Blackout questa mattina. Ci risentiremo sicuramente in caso di novità o insomma per approfondire alcuni argomenti, per cui ti saluto e ti abbraccio con affetto.